34 dopo la lunghissima, quest'oggi ovviamente, sezione dedicata alla lettura delle prime pagine, andiamo a cominciare con con gli articoli all'interno dei quotidiani e cominciamo dove avevamo finito con l'intervento di oggi di Adriano Sofri, la sua rubrica Piccola Posta, che di solito è piccola, insomma abbastanza sintetica, ma oggi diciamo Sofri invece scrive molto sulla vicenda Lucano. La condanna di Mimmo Lucano è il totale ripudio del buonsenso, questo è già il titolo. La vanità della giustizia dietro l'assurda sentenza suicida o peggio sull'ex sindaco di Riace, sottotitolo. Che sciocchezze si dicono sulle sentenze, attacca Sofri, non si commentano, figurarsi. Poi succede davvero che paiano incommentabili, che lascino a tutta prima senza parole, bastonate fra capo e collo da tramortire. Forse, ci si dice, bisogna smettere con la pretesa di capire. Forse sforzarsi di capire è un cedimento all'assurdo, gli restituisce una razionalità. Eravamo stati sbalorditi dall'oltranza di una pubblica accusa che aveva preteso per Mimmo Lucano una condanna a 7 anni e 11 mesi, 8 anni insomma, addolciti come prezzi al mercato, 7,99 euro. Poi il presidente ha letto prima le singole tariffe, poi il totale, 13 anni e 2 mesi. Poco dopo era già su YouTube, guardavo l'uomo che leggeva, chissà che la fisionomia e il taglio dei capelli desse qualche indizio. Guardavo la giudice donna e quello uomo, gli altri due del collegio giudicante. Speravo di rintracciare dei sentimenti all'atere. Si erano trattenuti 4 giorni in camera di consiglio, avranno almeno avuto dissensi, aspri magari, dopo tutto avevano alle spalle non solo un'opinione pubblica commossa e turbata, ma pronunciamenti giudiziari più diversi e contrastanti, misure gravi prese e revocate. Ma i giudici all'atere stanno in silenzio alla lettura della sentenza e hanno la mascherina, così non traspariva almeno dalle loro facce un'amarezza, un disappunto. Si trattava della vita di un uomo e delle altre 26 persone giudicate con lui. Mi è balenato un pensiero risolutivo, è una sentenza suicida. Il diritto ha infatti escogitato stratagemmi capaci di capovolgerne l'assurdità. Possibile? No, purtroppo no, deve essere ancora peggio di così. Io e anche voi che non avete termini di paragone strettamente personali, non fatico affatto a capire, a sentire che cosa abbia provato Mimmo Lucano mentre gli leggevano la sentenza. Capo di imputazione dietro capo di imputazione. 8 ne aveva addosso, un campione di sollevamento pesi, associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo capisco Mimmo, lo sento, gli sto a fianco per quel che vale, un po' vale. Non è su di lui che mi interrogo, l'ho già fatto da quando questa burrasca si è alzata e l'ha scaraventato giù dal prestigio che si era meritato con la frazione alta del suo paesello. Aveva roso di invidia e di livori tanti umani troppo umani dei pomeriggi grigi, offesi dalle classifiche che facevano di Mimmo un eroe in carne e ossa e di Riace il giacimento degli eroi di bronzo e il suo regno. Se mi propongo, nonostante tutto, di provare a capire, speriamo che non sia per noi questa, è sul giudice che deve interrogarmi, quello che ha letto la sentenza, quello che è stato attento a raddoppiare la richiesta esosa della pubblica accusa, ma non esattamente che sarebbe stato grossolano, 15 anni e 10 mesi. No, 13 anni e 2 mesi, la piccola simmetria e condizione di grazia. Si chiama Fulvio Accurso, io sono un topo di Google, miniera che non tradisce. Ha 58 anni, è nato a Reggio Calabria, è stato pubblico ministero a Reggio, giudice e poi presidente della sezione penale a Locri, poi presidente facente funzione del tribunale fino a febbraio 2021. Allora, dopo una vacanza di quasi un anno, il precedente era stato promosso a Catanzaro, il CSM vota all'unanimità per il successore, la giudice Gabriella Reillo del tribunale di Catanzaro. Voci locali si levano a denunciare indignate che non un solo voto sia andato al giudice Accurso, candidato naturale all'incarico che già ricopre di fatto. La nominata Reillo, altra voce locale, rinuncia all'incarico dimostrando un'enorme sensibilità per la situazione che si stava venendo a creare e il Consiglio Superiore della Magistratura è tornato sui suoi passi chiudendo quella situazione incresciosa nell'unico modo possibile, quello giusto. A maggio Accurso, con la controfirma di Cartabia, è presidente effettivo del tribunale, nel quale sta guidando da tempo il processo a Lucano Domenico, ex sindaco di Riace, Le cronache nazionali, intermittenti come sempre, segnalano una mossa falsa del PM Michele Permunian, che denuncia in aula la candidatura di Lucana alle elezioni regionali, a conferma del suo disegno di sfruttare le supposte malversazioni per la propria ambizione elettorale. Mimmo Lucano, fuori dal breve confine di Riace, aveva sempre rifiutato candidature appetitose, compresa quella all'Europarlamento. Qui non si fa politica, si fa un processo da Io Corto a Corso, e fece ben sperare. Ma lasciatemi procedere nell'improvvisato bottino di notizie sull'autore primo della sentenza che ieri ha tramortito gli italiani e gli stranieri non incattiviti. Nel dicembre 2017 gli studenti del liceo Mazzini di Locri incontrano nel loro auditorium il dottor Fulvio Accurso, virgolettato tutto questo, che ci ha fatto emozionare raccontandoci del progetto I colori della legalità. Accurso li ammonisce a non pensare ai detenuti come a un noi e voi, ragazze e ragazzi visiteranno il carcere e pubblicheranno un giornalino oltre le sbarre. L'antefatto, riferisce un conoscente di Accurso, coach di professione, è che lui è un uomo di legge ma anche un artista, ama dipingere e circondarsi di musica, colori e bellezza. Il giorno in cui si è insediato ha capito che era inaccettabile per lui lavorare in locali fatiscenti e degradati come le strutture a cui siamo abituati. Nel giro di poche ore Fulvio ha cominciato a far fiorire le sue idee, proponendo un restauro a costo zero per lo Stato. L'idea è stata accolta con entusiasmo dal presidente del tribunale, hanno aderito con lo stesso fervore il direttore delle carceri di Locri, l'ordine degli avvocati, l'amministrazione comunale, una compagnia di assicurazioni e tutto il personale del tribunale. Un'idea geniale, una colletta tra magistrati, un contributo degli avvocati per i materiali, l'assicurazione che ha coperto i rischi, il tifo del personale del tribunale e l'opera di quattro giovani detenuti, tutti a fine pena e su base volontaria, hanno dato vita al progetto I colori della legalità. Il tribunale di Locri, a seguito di questo progetto, è stato inserito quale primo tribunale d'Italia fra le best practices del CSM per operazioni di tal genere. Per parte sua il giudice Accurso testimonia: ho chiesto ai quattro uomini, siete felici? Siamo felicissimi, dottore. Il CSM poi avrebbe votato all'unanimità l'altra candidata. Come ingiusta la vita, nota Sofri. Sto mettendo in buona luce il giudice Fulvio Accurso, me ne guardo e tantomeno sto ripentendo la cantilena della vita che è chiara e scura. Casomai nel nostro caso si mostrerebbe bianca e nera. Nerissima è la pagina che il collegio di Locri ha appena firmato sulla pelle del bravo sindaco e dei coimputati, troppo trascurati dalle cronache. La compagna di Lucano, Lemlem Tesfahun, 4 anni e 10 mesi. Cosimina Ierinos, segretaria dell'Associazione Città Futura, 8 anni e 10 mesi. Anna Maria Maiolo, presidentessa di Oltre Lampedusa, 6 anni. Uguale per Salvatore Romeo e Gerry Tornese, e ce ne sono anche altre. La condanna sarebbe stata penosa, salvo che si fosse ridotta al riconoscimento simbolico che, nell'intento di far bene e supplire all'incapacità di accoglienza pubblica, Lucano e la sua gente avevano trasgredito regolamenti e pastoie, come nella vicenda delle cooperative per i rifiuti e i loro favolosi asinelli. Sarebbe suonata odiosa, perché inutilmente crudele ed esemplare, se avesse accolto la richiesta della pubblica accusa. Ma la condanna raddoppiata, pressoché raddoppiata, non è solo il ripudio del buonsenso confrontato con la lettera della legge, né la severità feroce che respinge come intruso umanità e buonsenso. È una bravata. Per far riuscire il calcolo ha dovuto negare agli imputati incensurati le stesse attenuanti generiche e negare l'ovvia continuazione del reato. Perché? Bisognerà che lo spieghi lui, il giudice. Immagino che vorrà tenere per sé la stesura delle motivazioni, dopo tutto è la gran festa della sua vita. Ma le motivazioni non basteranno. Deve esserci qualcos'altro, qualcosa d'altro in una simile messa in scena della giustizia, in una simile rivalsa sul suo pubblico tramonto. Sapete che cos'è una sentenza suicida? È una sentenza deliberatamente assurda e assurdamente motivata per garantirsi l'annullamento nei gradi successivi. Un inganno vergognoso, di solito perpetrato per rivalersi da giudici togati e soprattutto dei giudici popolari dell'Assise che abbiano imposto un'assoluzione non voluta dal presidente. Qui, dove tutto sembra ribaltato, la sentenza sfida l'assurdità a vantaggio dell'oltranza. Fama del piccolo sindaco, popolarità nazionale, classifiche internazionali che lo mettono al secondo posto fra i sindaci del pianeta, al 40° dei 100 personaggi più influenti, alla candidatura del Nobel. Una carriera che va schiacciata col doppio della tracotanza. Ha creduto di dominare Riace, così l'accusa, rendendola extraterritoriale, facendosi la sua propria legge, procurando matrimoni di donne straniere e facendo ripulire il paese coi somari, fottendosene dello Stato. E lo Stato gli ha dato ripetutamente ragione. Un GIP, che ha detto che non c'era nessun lucro, solo superficialità e malcostume. Una volta su due una prefettura, autorità che quando non sapevano dove sbattere la testa gli mandavano migranti cui provvedere con tanto di ringraziamenti ed elogi. Una volta la Cassazione, che l'ha fatto tornare a Riace. ma quello è uno stato che periclita. Lo stato sono io, 13 anni e 2 mesi, 13 anni e 2 mesi, e lui è Mimmo Lucano, piccolo, percosso e attonito. Non ha intascato un solo denaro per sé in tutta questa vicenda, hanno dovuto ammettere, ma ha lucrato per la reputazione, per la vanità. Oggi di sé dice di sentirsi finito. Finito Mimmo è il momento malinconico di interrogarsi sulla reputazione, sulla vanità di un giudice e di un collegio di giudici. E il famoso prepotere delle procedure ha avuto anche lui la sua lezione, doppiato anche lui. Riace non c'è più. Il successore di Lucano era ineleggibile. Restò appena il tempo di cancellare un'intitolazione a Peppino impastato. Xeni hanno chiamato in procura l'operazione di pulizia etica di Riace. Pulizia etica bellissima. Un fatuo ricordo di Magna Grecia, di Locri e Pizzefiri. Disambiguazione. C'è una marca di bibite e cracker, una nave, un'auto, dei villaggi anglosassoni, un film, una termoplastica, un nome proprio, un asteroide, una raccolta di epigrammi di Marziale, una di Montale. Xenia erano i cibi che si mettevano nelle stanze degli ospiti dopo il primo giorno di accoglienza perché si sentissero come a casa loro: pollame, uova, verdura, frutta e altri prodotti della campagna. E dipinti che ornassero le domuncole o le dispense degli ospitati. È Vitruvio, il padre dell'architettura. Sembra la descrizione di Riace com'era, come non ci sarà più. Fiat justitia et periat mundus, sia fatta giustizia e vada in malora il mondo. Così Adriano Sofri sulla sua piccola posta di oggi. E possiamo a questo punto andare oltre, perché non ci sembra davvero che ci sia molto altro da dire. E per quanto riguarda il Corriere della Sera, segnaliamo a pagina 14 la pandemia, che sta i dati sono in miglioramento tuttora, le cifre dei vaccinati e delle vaccinate aumentano, diminuiscono le infezioni, ma insomma ancora non è finita. Allora, a scuola si lavora la quarantena breve, l'ipotesi è di ridurre lo stop a 5 giorni nelle classi dove c'è stato un positivo e di esentare gli immunizzati. Nella stessa pagina il Corriere intervista il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che dice: solo col 99% dei vaccinati, bambini inclusi, saremo al sicuro. Presto potremo togliere la mascherina in certe situazioni, ma non al chiuso se non c'è adeguata reazione, e neppure all'aperto se si è in tanti e si urla, come succede quando si festeggiano le vittorie sportive. Il virus è ancora con noi, la pandemia non è finita, e ci potremo sentire veramente tranquilli quando ci avvicineremo al 90% dei vaccinati, compresi giovani e bambini. E cosa pensa di quelli che dicono che gli adolescenti non si ammalano, allora perché vaccinarli? Non dobbiamo dimenticarci che solo negli USA dall'inizio della pandemia ci sono stati 5 milioni di contagi fra i giovani, 20 mila di questi ragazzi sono stati ricoverati, 460 sono morti. E poi ci sono una serie di questioni tecniche. E in particolare quando chiedono al professor Remuzzi la possibilità e la necessità o meno di vaccinare i bambini, e risponde così: non c'è in realtà un approccio che vada bene per tutti. Da noi vaccinare i bambini piccoli potrebbe non essere ancora una priorità. In altre parti del mondo però i bambini si ammalano e muoiono. In Brasile ne sono morti 900 sotto i 5 anni. In Indonesia, nuovo epicentro della pandemia, sono morti centinaia di bambini di coronavirus nelle ultime settimane, molti di loro sotto i 5 anni. L'aumento della mortalità infantile coincide con l'aumento della circolazione della variante Delta che ha attraversato il sud-est asiatico. Qui i tassi di vaccinazione sono bassi. Perché muoiono così tanti bambini in Brasile e in Indonesia? Non lo sappiamo, ammette il professore. Potrebbe essere a causa delle varianti più pericolose del virus originario. Le certezze con il SARS-CoV-2 sono sempre relative al momento in cui si parla e all'ambiente in cui si discute. Anche per questo vaccinare i bambini potrebbe diventare molto importante. L'epidemia non finirà finché non siamo capaci di vaccinare tutti ovunque. Se continuiamo a guardare solo a noi non se ne uscirà, bisogna mettere insieme tutta la tecnologia disponibile in ciascun paese per avere conoscenze e impianti capaci di sviluppare vaccini sempre più sofisticati per poter vaccinare il mondo intero. E ivi compresi ovviamente i paesi più poveri. Non è certo molto originale quello che dice Remozzi, ma insomma questo è, chissà che qualcuno prima o poi dia retta sulla necessità generalizzata delle campagne vaccinali, non soltanto limitate al nostro mondo. Poi Lorenzo Cremonesi firma un reportage dall'Afghanistan che ha smesso di essere sulle nostre prime pagine, ma questo non significa che la situazione vada bene, tutto il contrario. Al mercato della fame, l'abisso di Kabul, un mese e mezzo dopo la vittoria dei talebani, il paese vive la sua recessione più grave, siamo in bancarotta, in 14 milioni senza cibo. E poi ci sono a pagina 25 messi accanto le notizie, da un lato la visita di Draghi al Memoriale della Shoah a Milano con Liliana Segre, dall'altra l'arresto di Reinhard Dorin Falkenberg che si trovava in vacanza in Italia. Preso il torturatore del CIE di Pinochet in vacanza al Forte. Da più di 16 anni davano la caccia a Reinhard Dorin Falkenberg, 75 anni, cittadino tedesco, un pensionato insospettabile in Germania dove era tornato a vivere, ma che invece aveva sulle spalle una condanna per sequestro di persone e l'accusa di essere stato uno degli aguzzini del regime di Augusto Pinochet e tra i fondatori della famigerata colonia Dignidad, uno dei centri del regime del sanguinario generale dove uomini e donne venivano torturati sino alla morte. Era arrivata a Forte dei Marmi su un pullman con la moglie e un gruppo di pensionati tedeschi. Sembrava un mansueto vecchiarello, ha affermato che è assistito all'arresto avvenuto alcuni giorni fa. E invece, anche dopo tanti anni, per la legge Falkenberg era ancora pericoloso e in grado di tornare latitante. La difesa d'ufficio ha sostenuto che Falkenberg non sapeva di essere ricercato. Secondo alcuni giornali cileni, invece, era fuggito dal Cile per evitare una condanna per il sequestro del fotografo italo-cilene Juan Maino Canales, militante del Movimento de Acción Popular Unitaria, il MAPU, partito politico della sinistra cilena, ma anche perché probabilmente avrebbe dovuto raccontare alla giustizia quale fosse il suo compito nella colonia Dignidad, un vero campo di sterminio e tortura per gli oppositori di Pinochet. Il lager era stato fondato nel 61 dai migrati tedeschi guidati da Paul Schäfer, ex medico dell'SS, e qui si racconta si nascose anche Josef Mengele, l'angelo della morte dei campi di sterminio. Falkenberg ai tempi del nazismo non era ancora nato, ma pare fosse vicino all'ideologia di estrema destra. Beh, certo, poi per fare il torturatore di Pinochet, insomma, difficile credere il contrario. Allora, questo era il Corriere della Sera. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla Repubblica. Anche per quanto riguarda Repubblica c'è all'inizio grande spazio per Lucano. Abbiamo letto l'articolo di il commento di Francesco Merlo dal titolo inequivocabile la giustizia rovesciata. Se ne parla appunto a pagina 2 e pagina 3, e qui si dà la parola anche a Beppe Fiorello che insomma lo conosceva e ha recitato anche in una nota fiction. Poi abbiamo che cosa che non abbiamo segnalato fino adesso, c'è la campagna elettorale e la campagna elettorale, la situazione politica e Repubblica, ma non solo, però Repubblica in maniera particolare è particolarmente centrata sulle difficoltà della destra. Pagina 6 e pagina 7, Salvini e Meloni, l'ultimo autogol di una destra in crisi di nervi. A Milano la leader di Fratelli d'Italia tarda all'evento per la chiusura del candidato Bernardo e il leghista se ne va. Non pensino di fare i premier, dice Berlusconi, che poi si smentisce. Vabbè. E poi c'è questa lunga intervista all'ex al presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, insomma già Forza Italia ad hoc, che dice la campagna elettorale sta piena di errori, la coalizione è troppo di destra e così non si arriverà mai a governare. Poi, vabbè, poi si arriva a Roma, dove le periferie decidono la sfida. A Roma abbiamo detto, dovremmo capire che cosa si intende in tutto questo, ma soprattutto abbiamo le belle parole della sindaca, il cui rimpianto più grande qual è? La funivia. Vabbè, passiamo oltre. Io avrei detto, per esempio, l'asilo del campo, l'asilo comunale del campo per Rom di Salone, raso al suolo dalle ruspe della sindaca. Invece lei preferisce la funivia come rimpianto, a ognuno il suo. Poi abbiamo a pagina 11, e credo che sentiremo domani un esperto dell'Istat, anche noi. E qui a pagina 11 di Repubblica c'è un'intervista al presidente dell'Istat, che interviene sui numeri della pandemia, per parafrasare un noto programma. Allora dice Giancarlo Blangiardo: più morti, meno figli. Le ferite che ci lascia il virus sono da terza guerra mondiale. Per la prima volta chiuderemo il 2021 con meno di 400.000 nascite, ma c'è anche tanta voglia di ripartire. E del resto, diciamo, questa botta demografica, che a livello generale, insomma, ha anche tutta una serie di ripercussioni, non l'abbiamo vissuta solo noi, insomma, ma più o meno in tutto il mondo. Esattamente come è sempre successo con le pandemie precedenti. Poi abbiamo, a proposito di giustizia internazionale, dalla Francia: Sarkozy condannato, un anno ai domiciliari e bracciale elettronico per una condanna per finanziamento illecito. Penso che mi è andata bene, se stavo a Lamezia mi davano l'ergastolo. Poi, cose più serie, una lunga intervista all'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, pagina 15, dal Brasile all'Italia, la sinistra ha bisogno di ritrovare il suo coraggio, parla anche lungamente di quello che è stato un golpe giudiziario, perché di questo si tratta, con tutte le critiche che si possono e si debbono fare a Lula, con tutti i problemi di corruzione e malversazione che comunque ci sono stati con la sua amministrazione, ma quello che ha portato alla caduta sua prima e poi di colei che le era succeduta, che era succeduto Tania la Rousseff, è stato un golpe giudiziario. Punto e basta, insomma, non ci sono altre maniere di giudicarlo. Poi, sempre dagli esteri, a pagina 17, il Mali chiama i mercenari di Mosca, scacco matto alla Francia nel Sahel, l'ira di Macron per il contratto alla Wagner, la società fondata dall'ex cuoco di Putin. Per fare un po' di spiegazione, allora in Mali c'è stato un golpe da poco, ne succedono spesso, e anche per rimediare, diciamo, alla partenza di un contingente abbastanza nutrito di militari francesi, il governo ha assoldato dei mercenari russi. Da qui, insomma, l'irritazione, ma del resto qualcuno ci dovrà pure andare, avrà pensato la giunta maliana, il cui leader peraltro credo abbia pure studiato a Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica. Poi, diciamo, fra mercenari sono mercenari, ecco, se sono russi, americani, francesi, africani, non è che cambia tutto questo, non cambia tutto questo granché per chi vive lì. Però, insomma, certo, per le complicatissime tensioni geopolitiche dell'area sicuramente qualcosa cambia. Poi abbiamo, che cos'altro? Credo basta per quello che concerne la Repubblica di Francesco Merlo, abbiamo detto, e sì, direi che possiamo serenamente passare oltre. e dalle colonne di Repubblica passare a quelle del Manifesto. Manifesto che apre con questo titolo, Ingiustizia è fatta, e poi prosegue a pagina 2 e pagina 3. Sentenza sciocca, Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi, il Manifesto intervista proprio Mimmo Lucano, che dice: una condanna abnorme, non ci posso credere, mi hanno persino interdetto dai pubblici uffici per 5 anni, così tutte le mie prospettive politiche, le speranze sono crollate. Da questo processo emerge un profilo completamente opposto a quel che sono io nella realtà. Non sono un delinquente e mi trattano come un mafioso. Poi chiede il giornalista, che anzi i giornalisti che lo intervistano, il procuratore capo Luigi D'Alessio, titolare dell'inchiesta Xenia che ha portato a questo processo e la sua condanna. Al GR1 ha dichiarato: le sentenze non si commentano, bisogna leggere le motivazioni, non era così folle evidentemente la nostra ricostruzione. Interessante segnalare questo così, che è proprio un macigno. Non è che io sia particolarmente soddisfatto di tutti questi anni che il Tribunale ha comminato. Cosa pensa di queste dichiarazioni? Ha detto questo davvero? Risponde Lucano: mi sembra paradossale. Il dato istruttorio non è conforme per niente con questa sentenza, eppure mi aspettavo la piena assoluzione. Il dibattimento sembrava volgere a nostro favore. Alla fine è arrivato questo epilogo assurdo. Al momento non ho elementi per affermare che si tratti di una sentenza politica e non voglio cercare alibi, ma di sicuro una conclusione come questa è più pesante di una condanna. Si uccide l'uomo prima ancora che arrivi la condanna penale vera e propria. Credo che nessuno al mondo sinora abbia potuto pensare che io agissi per un secondo fine. Adesso il semplice fatto che ciò sia scritto in una sentenza mi mortifica. E rispetto al mio futuro, al mio cammino politico, sono sincero, non lo so, mi sento demoralizzato, aspettavo un riscatto, invece 5 anni di interdizione pesano già come un macigno. Coltivavo il sogno di tornare ad essere sindaco di Riace perché ero stato sospeso, ma adesso qualsiasi mio progetto sarebbe privo di solidità. Se anche diventassi consigliere regionale sarei rimosso dall'incarico un istante dopo. Ho agito sempre seguendo i miei ideali. L'arrivo in Calabria di quelli che purtroppo, a causa dell'ingiusto sistema globale in cui viviamo, sono considerati gli scarti del mondo, mi ha imposto di fare una scelta, stare dalla loro parte. È una scelta coerente con la mia indole politica, quella della sinistra extraparlamentare. Per me schierarmi con le donne, i bambini e gli uomini costretti a migrare è come stare al fianco di operai e sfruttati. In Calabria la questione del proletariato bracciantile si è imposta di nuovo in modo drammatico negli ultimi anni. Noi siamo con chi rivendica diritti e lotta contro una condizione di oppressione. Sono dispiaciuto poi più per le persone, i miei collaboratori che sono stati condannati, che per me. E, ci sono tante manifestazioni in previsione. Giuliano Santoro parla anche del fatto che Mimmo Lucano sia il capolista di una delle liste che sostengono Luigi De Magistris. È un macigno sulle elezioni calabresi, sul voto incombe la legge Severino. E poi Giansandro Merli parla del favoreggiamento, quel reato che confonde solidali e trafficanti, tanti casi di criminalizzazione delle iniziative umanitarie. E bisognerebbe appunto fare attenzione alle questioni relative alla giustizia, se no ci si trova appunto poi di fronte a vicende del genere e ci si chiede come è stato possibile. È stato possibile perché c'è tutto un lungo percorso che porta qui. Poi a pagina 4 ci sono le dichiarazioni di solidarietà, in particolare quella di Enrico Letta, che parla della sentenza come di un messaggio terribile che crea sfiducia nelle toghe. E poi c'è Massimo Villone, padre Alex Zanutelli, Lampi e tantissime altre personalità. E oggi pomeriggio c'è una manifestazione a Napoli, un'altra a Modena, e domani a Bologna un presidio di solidarietà, e insomma tante le iniziative che si tengono. Nella stessa pagina si parla del ghetto dei migranti di Campobello di Mazara in provincia di Trapani, che ieri è andato a fuoco. Un bracciante muore bruciato vivo, protesta per chiedere dignità sul lavoro. La casa del mutuo soccorso si era rivolta alle autorità competenti per l'area interessata. Il mondo del lavoro. C'è la strage del lavoro, qui siamo a pagina 5, ieri altri due morti, 772 in 8 mesi. I dati provvisori dell'INAIL, si passi dall'indignazione ai fatti, chiede la CEI, la ripresa non porta più occupazione ma più decessi, lamenta Landini. Poi a Recanati si apre la crisi della EOI, che si dirsi voglia Guzzini, 103 lavoratori verso il licenziamento. La GKN, il 7 ottobre incontro al Mise, 40.000 firme per la legge operaia. E poi l'ITA, ex Alitalia, pronto una valanga di ricorsi sulle assunzioni, oggi il tavolo sugli ammortizzatori. Quindi si passa a le elezioni di domenica, a pagina 6, a pagina 7, Letta sogna il cappotto, e mai dire queste cose, no, mai, vabbè. Comunque, alle urne le prove generali delle politiche, il leader PD chiude la campagna a Prima Valle con Gualtieri, o noi o le destre, non ci sono sfumature. Poi, da Trieste, PD, 5 Stelle e Sinistra sfidano la destra del sindaco di piazza, ma divisi. Da Milano va in scena lo scontro a destra, fratelli e sorelle coltelli, e il candidato resta solo. E poi il colloquio smentito da Berlusconi con il direttore della stampa. Beh, le smentite sapete come funzionano, dice una cosa poi la smentisce, ma insomma l'importante è che sia arrivato. Berlusconi fa la festa agli alleati, attenti a quei due. Draghi al Colle che dà l'incarica al leader di Fratelli d'Italia o al leghista, non scherziamo, dice il Cavaliere. Oh, lo dice lui, mica noi. Poi abbiamo l'autunno caldo, Milano, pre-COP 26 al via, Greta e le altre oggi tutte al corteo, tensione alla prima giornata del summit istituzionale, proteste per il fermo di un gruppo di manifestanti, Cingolani minimizza. Un'altra giornata scandita da sit-in e flash mob, la sirena, i leader mondiali, il tempo sta finendo. La galassia inascoltata discute di diritti umani, lavoro, acqua, cibo. Milano, racconta Mario Ferrucci, dall'Eco Social Forum al Climate Camp. Quindi la strage di Viareggio, a pagina 10, nel nuovo processo non ci siano sconti, Marco Piagentini, presidente dell'associazione familiari, si devono solo stabilire le pene per i vertici FS, poi penseremo a un ricorso all'Unione Europea. Poi che cosa abbiamo? Sono cominciati i dialoghi per formare il nuovo governo in Germania, in primis Verdi e Liberali, che poi dovranno incontrarsi con la SPD. Il Verde e il Liberale così lontani, così vicini, scrive Sebastiano Canetta da Berlino. Affinità e divergenza fra Robert Habeck e Christian Lindner, i due nuovi kingmaker della politica tedesca. Oggi il secondo incontro, sono d'accordo sulla digitalizzazione e perfino sulla legalizzazione della cannabis. Poi che cos'altro abbiamo? La cultura e niente, possiamo andare oltre anche per quanto riguarda la lettura del manifesto, almeno mi pare. Poi che ci manca su Avvenire, qui il punto principale per l'ambiente a Milano. anche se non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è questa bellissima intervista a pagina 6 a Sebastião Salgado, che si appella per la salvaguardia dell'Amazzonia, che è risorsa di tutti, non lasciamo morire la foresta minacciata. L'Amazzonia, soprattutto quella brasiliana, è in pericolo a causa di un governo preoccupato solo di garantirsi il sostegno dei proprietari terrieri e dei cacciatori di risorse. Noi dipendiamo da lei, l'Amazzonia concentra la maggiore biodiversità del pianeta ed è l'unico luogo al mondo le cui piogge non sono regolate dall'evaporazione dell'oceano. Ogni albero funge da aereatore e come tale risucchia l'acqua della terra fino a 60 metri di profondità per poi rilasciare nell'aria anche 1000 litri al giorno. È un sistema fondamentale per l'andamento globale delle precipitazioni. E al presidente del suo Brasile, Bolsonaro, che cosa chiederebbe? Di dimettersi. Sta facendo un disastro dopo l'altro, è completamente incapace di governare. Nella stessa pagina si parla dei difensori degli ecosistemi locali nel mirino degli speculatori, 227 vittime nel 2020. Lottano contro l'accaparramento di acqua e terra, la costruzione di dighe e miniere, il disboscamento e le estrazioni illegali. Da Fichile a Oscar, chi paga con la vita? Colpiti soprattutto gli attivisti in America Latina. E di Mimmo Lucano abbiamo già detto, anche per quanto riguardava l'intervento d'apertura su Avvenire. Anche qui, così come sul Manifesto, si citano le parole del procuratore di Locri, che dice di non essere soddisfatto di tutti questi anni che il tribunale ha combinato. Noi ci eravamo tenuti sui minimi di legge possibili, il tribunale gli ha dato ben di più. Insomma, sarà difficile poi giustificare una misura del genere, ma tanto per ora l'importante è il rumore. E che cos'altro? Non ci sta la pagina della cultura, però non ci dice molto, se non però per quanto riguarda il calcio. C'è un lungo articolo su Stefano Cousin, il mister nomade che è appena arrivato a Giuba in Sud Sudan, dove curerà la locale nazionale. È appena arrivato a Giuba il CT italiano che dà la Palestina al Congo. Ha allenato le nazionali più esotiche del panorama mondiale, convinto che il pallone può essere utile alla crescita di un paese. Sono stato per anni il vice di Zenga, ma il mio modello resta Zeva. Non poteva essere altrimenti. E non c'è dal Bangladesh, altra vicenda, quella dei Rohingya, completamente fuori da tutti i riflettori. Spenta la voce dei Rohingya, assassinati in un campo profughi un leader della minoranza del Myanmar. Su questo direi che è tutto. Anche qui ci manca soltanto la lettura del Messaggero e poi in last but not least le cronache romane. Il Messaggero è l'unico quotidiano, almeno fra quelli che abbiamo letto, ma di sicuro fra quelli più grandi, che apre con le elezioni di domenica. C'è grande spazio per lo sgarbo alla Meloni di Salvini, alta tensione a destra prima delle comunali. Poi c'è Roma, pagina 3, con il gran finale in quattro piazze, la destra a Spinaceto. Gualtieri e Zingaretti a San Basilio, Conte e lo Stato Maggiore 5 Stelle per la Raggi a Bocca della Verità, mentre Calenda senza sponsor, qualsiasi cosa voglia dire questo, a piazza del, del popolo. Poi c'è questo grande entusiasmo per la candidatura di Roma all'Expo 2030. Eravamo partiti con il no alle Olimpiadi e ci siamo ritrovati alla fine di 5 anni con l'entusiasmo per la candidatura all'Expo 2030. Come cambiano le cose. E torna anche Francesco Rutelli, che segnala come sia essenziale legare gli investimenti per il 2030 con quelli per il giubileo del 2025, che è in arrivo, che fra l'altro, diciamo, saranno pure abbastanza relativi, perché mancano neanche 4 anni, e quindi i progetti grossi già li vedo molto molto difficili. Anche il Messaggero ospita una lunga intervista a Sebastiano Salgado. Poi gli effetti del Covid, dell'allarme dei chirurghi, a pagina 8, sono stati rinviati 400.000 interventi, liste d'attesa fino al 2023, non smaltito l'arretrato dello scorso anno, 3 italiani su 10 saltano le visite di screening, servono più medici, no dall'oncologo Cognetti, i soldi ci sarebbero ma non vengono spesi. Poi la cronaca nazionale finisce qui, l'economia non ci dice molto altro, e allora andiamo a chiudere con con le cronache di Roma. La cronaca di Roma del Messaggero si apre come la cronaca nazionale con le elezioni comunali e la sfida sul giubileo, e poi ci sono tutte le varie dichiarazioni e iniziative dei vari candidati, da Gualtieri a Calenda, da Michetti alla Raggi. La Raggi continua con la funivia, se rieletta subito la funivia, mamma mia, vabbè. Poi ci sono gli qui già stiamo subodorando quello che potrebbe arrivare con l'Expo. Allora, i progetti per l'Expo: metro B, tram, Tiburtina, gli investimenti per l'Expo, gli interventi sulla mobilità nel quadrante est della città, nuovi collegamenti con la stazione. La linea B sarà prolungata da Re Bibbia a Casal Monastero. Uno degli hub sarà Ponte Mammo, i progetti questi che sentiamo da 30 anni. Previsti 2 nuovi percorsi su Rodai, uno da Piazzale del Verano allo Scalo, l'altro sulla Toietti. Anche questi erano quelli di cui si parlava la scorsa campagna elettorale. E l'Expo si vocifera, insomma, che se dovesse arrivare si dovrebbe tenere appunto nella zona che va dalla stazione di Burtina fino a Pietralata, sostanzialmente. Poi la pagina successiva, accordo vicino sul commercio dal 15 ottobre, orari non stop, e poi sono tutta una serie di iniziative come quelle per i cinema e i teatri. Poi abbiamo il leggendario filobus, anzi i leggendari, perché ci sono quelli della Nomentana e quelli della Laurentina. La beffa dei filobus: il comune paga per tenerli in deposito, il caso di 45 vetture bloccate da più di un anno a causa della mancata realizzazione dei corridoi della mobilità. Acquistati nel 2019 e immatricolati nel 2017, avrebbero dovuto servire le linee Aur Laurentina e Aur Tor Decenci. E poi basta per quanto concerne la cronaca romana del Messaggero. Per quel che riguarda invece la cronaca romana di Repubblica, abbiamo pure qua la campagna elettorale in piazza dalle 10 alle 20, il taglio delle bollette, stadi e più soldi per il giubileo, le promesse last minute, e un incidente purtroppo mortale sul Lungotevere Aventino. e basta. Anche qui non c'è molto altro. Vediamo se magari il Corriere ci stupisce, ma invece pure no. 10 domande ai candidati: che cosa farei se diventassi sindaco di nuovo? E basta, non c'è molto altro, per cui direi che quando sono le 10 e 18 minuti primi noi possiamo dichiarare conclusa qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina come ogni sabato intorno alle ore 9. Breve intervento.